Allora, questa mattina ancora sento una forte spinta dello Spirito Santo e che certamente vuole coinvolgere prima di tutto me, ecco perché vero è che la parola di Dio ha una potenza intrinseca così forte che dovunque raggiunge dei cuori aperti, dei cuori che hanno amore per la verità, fa una strage del male, delle catene, dei legami e porta l'annuncio della buona novella. Dico, vero è che questa potenza viene dalla parola stessa che arriva e in ogni caso porta un frutto, ma vero è che l'Apostolo Paolo in tante parti della Scrittura dice che bisogna in qualche modo anche avere cura dello strumento, del canale, dell'abitazione dove lo Spirito Santo risiede, sarebbe la nostra vita, perché sebbene nello Spirito siamo diventati tempio dello Spirito Santo, quindi il nostro spirito sta benissimo con lo Spirito Santo, non dicasi la stessa cosa tante volte per le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre paure, e quindi sarebbe bello veramente che sempre di più questa presenza di Cristo diventasse una trasformazione, diventasse una potenza non di rumore, ma di vita, parole che toccano realmente, che raggiungono le persone intorno a noi. Quindi, dicevo, questo messaggio passa attraverso chi lo porta e, mentre che passa, cerca di cambiare chi è testimone, chi è messaggero, chi è ambasciatore di riconciliazione. E voglio andare ad alcune espressioni del Vangelo, ripetute nei quattro Vangeli, anche più di una volta in alcuni Vangeli, che ci fanno vedere un atteggiamento così importante, di fondo, dovrebbe essere proprio una parte di fondamento dell'essere cristiani, che comunque, proprio per il nostro umanesimo, per il nostro amare il mondo e la logica perversa, piano piano si perde per strada e sembra che rendiamo il cristianesimo più attraente, sembra che rendiamo il cristianesimo più conveniente, sembra che rendiamo il cristianesimo più qualcosa che attiri le persone. In realtà, tante volte manchiamo il vero oggetto per cui Dio ci sta chiamando ad essere testimoni. Perché? Perché non lo stiamo vivendo pienamente in prima persona. E questa mattina il messaggio che Gesù ci lancia dopo 2000 e rotti anni è un messaggio che realmente vuole essere una sfida. E quando noi usiamo la parola sfida ci sembra magari come a dire all'ultimo sangue, una sfida: che arma porti tu, io porto la Bibbia, tu che arma porti, ecco, o pensiamo ai profeti del vecchio patto. Sì, ci sono momenti in cui c'è un confronto così forte, come a dire il profeta vero di Dio si scontra contro i falsi profeti e i falsi profeti vengono consumati dal fuoco, ma ci sono anche situazioni in cui i falsi profeti ammazzano il vero profeta e quindi il fuoco si fa un arrosto del vero profeta, cioè nel senso la persecuzione. Quanti martiri la Chiesa ha annoverato nel corso degli anni? E non si può dire certamente che non erano persone di fede e che se avessero avuto fede, in qualche modo avrebbero consumato con il fuoco tutti i nemici. Ma come vedete, c'è un'ottica diversa nella quale abbiamo bisogno di entrare sempre per rendere efficace il nostro cristianesimo oggi, dopo 2000 e rotti anni, al di là di tutti i condizionamenti, le contaminazioni, i progressismi, tutto quello che riguarda della coreografia. Dobbiamo mantenere il centro, il succo. Questo è quello che sento che Dio sta cercando di spingere non solo nel mio cuore, ma nel cuore di tutti quelli che hanno un'attitudine profetica, di tutti quelli che vogliono ritornare alle origini, vogliono ritornare a Dio come ritornano a Bio, almeno allo stesso livello. Vogliono ritornare realmente al cuore del Padre. E Gesù mi sembra molto evidente che perfettamente esprimeva in tutto il cuore del Padre. Chi ha visto me ha visto il padre, come a dire non c'è bisogno di, ah ma questo figlio di suo padre è, sì figlio di suo padre, e quindi ha le caratteristiche spirituali di suo padre. Ricordate quando gli fu chiesto mostraci il padre, qualcuno dei discepoli dice mostraci il padre, ma come? Non ti sei accorto? Io sono qui tra di voi da un sacco di tempo e ancora non vi siete accorti che io e il padre siamo la stessa cosa. E allora leggiamo pochi versetti. Tante volte vengo un poco così criticato perché leggo pochi versetti, non sono una chiave biblica ambulante, ma magari potessimo realizzare una minima parte di un versetto. Sapete cosa avviene nel mondo evangelico? Così apro una brevissima parentesi. Che siamo così, come vorrei dire, bombardati da 10.000 versetti che anziché veramente comprendere che vanno realizzati, quindi ne basta uno, diventiamo immunizzati, sapete? Quindi poi diventiamo, come a dire, incapaci di essere stimolati perché abbiamo troppa stimolazione, per cui la parola di Dio comincia a prendere una strada diversa che non è più quella di essere assimilata per la fede, ma diventa una specie di bagaglio, diventa una specie di linguaggio, diventa una specie di modalità con cui anziché parlare normalmente parliamo coi versetti, come se questo ci rendesse più spirituale. Ma la notizia è incredibile che questa parola è la descrizione, è la mappa geografica, come mi ostino sempre a sottolineare, di un terreno dove abbiamo bisogno di vivere, di entrare, di conquistarlo, di possederlo e di esprimerlo. Giovanni, Vangelo del discepolo dell'amore, che proprio perché stava più vicino a Gesù, coglieva più facilmente i desideri di Dio, era più veloce, aveva più rivelazione. Quindi questo ci fa capire che chi ascolta di più l'amore di Dio è avvantaggiato, ha il turbo rispetto a chi magari conosce tutto ma non sta in quella intimità profonda che Dio vorrebbe che vivessimo. Capitolo 12, verso 25. Chi ama, altre traduzioni, qui se vi voleste passare un po' di tempo potreste vedere tutte le ripetizioni nei vari Vangeli con piccole variazioni, non le faremo tutte perché già questo prenderebbe un sacco di tempo, però il concetto è quello. Chi ama o trova in questo mondo, è detto in altra parte, la sua vita, o potremmo dire la sua vita nel senso anche la sua realizzazione, se uno vive con l'aspettativa massima che il cristianesimo determinerà la sua realizzazione, oggi siamo in un tempo dove ci dobbiamo realizzare, senza capire qual è la realizzazione più vera che Dio vuole per noi, a prescindere da tante situazioni che possono essere il posto di lavoro, il potere economico, il potere d'acquisto, quindi le nostre case, le nostre ville, eccetera, eccetera. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Mamma mia, già solo questo versetto ci stona, è come se lo ricevessimo veramente con l'impatto spirituale che Gesù cercava di trasmettere con queste parole, saremmo lì intontiti per un po' di tempo fino a che non ci riprendiamo, e forse ci vuole un elettroshock spirituale tante volte, perché tante volte sembriamo mezzi murtizi, sembriamo proprio così formalmente religiosi, formalmente emozionati, ma abbiamo perso il centro del cristianesimo. E poi continua, se uno mi serve, mi segua. Parole troppo semplici per essere fraintese. E là dove sono io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ed è importante questa mattina che un momento cerchiamo di levarci tutti i filtri, tutte le immunità religiose, tutti i blocchi per cui abbiamo ripetuto mille volte gli stessi versetti, ma non ne abbiamo penetrato il contenuto, perché c'è un messaggio vitale, sebbene parla di perdere, sebbene parla di morire, sebbene parla di odiare qualche cosa che ha a che fare con quello che umanamente invece viene considerato il massimo, perché abbiamo sempre sottolineato, ma non ci arriviamo, che quello che è considerato eccelso presso gli uomini è in abominio presso Dio. Quante volte l'abbiamo citato questo versetto? Ma quante volte abbiamo difficoltà e poi tendiamo all'eccelso e diventiamo abominevoli? Non abominevoli uomini delle nevi, gli abominevoli uomini del cristianesimo, gli abominevoli uomini che hanno avuto una capacità tale da stravolgere la parola di Dio al punto di rendere eccelse le cose che sono immondizia e di fare diventare immondizia le cose che sono eccelse e che sono quelle che lo Spirito Santo sta cercando di comunicarti. Come facilmente soffriva Paolo, passate da un Vangelo a un nuovo Vangelo. Ed era un dolore grande. Come facilmente noi, ognuno di noi, non guardare l'altro, non dire lui ha una concezione sbagliata. Come facilmente andiamo a Dio e viviamo un'esperienza di salvezza per grazia, e questo già è comprensibile, come se fossi in un uditorio non cristiano parlerei che l'autogiustizia non porta da nessuna parte, che veramente tutto quello che riesci a conquistare in questo mondo, tutto quello che puoi fare con le tue opere non ti servirà, perché non puoi comprare l'approvazione di Dio. Ma qui sono in un ambito cristiano dove è importante capire che Cristo in noi continua a vivere le stesse cose che lui viveva e che diceva di vivere agli altri. La vita di Cristo dentro di te ha questa tendenza. E tante volte è incredibile che noi reprimiamo la vita di Cristo, ma noi la controlliamo. Perché? Perché ci porterebbe tante volte in situazioni non certamente di grande realizzazione, forse di persecuzione, forse di giudizio da parte degli altri, forse da sembrare anacronistici, forse da sembrare obsoleti, forse da sembrare fuori dalla realtà. Ma intanto, se perdiamo lo spirito del cristianesimo, siamo fritti. Siamo religiosi, se volete, siamo farisei. Non significa che non siamo salvati, non significa che Dio non ci ama, non significa che Dio non ci benedice al di là, ma significa che vivremo una vita cristiana veramente trascinata, sforzata, senza quello slancio e quello spinta che queste parole di Gesù possono mettere. Questo turbo che quello che Gesù ha detto può mettere nella tua vita. Quindi, questa prima considerazione, amare la propria vita significa perderla. Trovare la propria vita o le proprie gratificazioni, le proprie aspirazioni, che non è qualcosa di negativo a cercare, ma pensare che quando le hai trovate, quando le hai realizzate, sei al top, è una trappola. Ancora di più, pensare di realizzarle, pensare di arrivarci attraverso la spinta, la raccomandazione di Dio è ancora più assurdo. Perché? Perché ti illudi che questo è il massimo che spiritualmente puoi arrivare a cogliere. E allora qui c'è un concetto diverso, come a dire che la vita in questo mondo, per quanto ha un significato, per quanto ti può dare delle gratificazioni a partire da quelle alimentari, io per ora sto frenando quelle alimentari e altre, ma per quanto possa essere sicuramente intorno a te come una fonte di gratificazione, la vita non è quello che Dio si aspetta che vada avanti, ma la vera vita, la vita in Cristo è quella che ha bisogno di essere promossa, e la vita in Cristo viene promossa quando paradossalmente viene bocciato l'umano. Viene bocciato l'umano e promosso lo spirituale. Noi tante volte ci presentiamo agli esami e vorremmo essere promossi. Dico, c'è qualcuno che è così masochista a dire che vuole essere bocciato? No, il problema è che ci presentiamo agli esami con una concezione umana, con una concezione di valutazione che non è basata su quello che è importante per Dio, che non è basata su quello che conta veramente. E tante volte quando andiamo all'esame veniamo rimandati al purgatorio. Che significa? Cioè quello che abbiamo costruito, che abbiamo preparato, in realtà non è materiale spirituale, è materiale molto deperibile, è materiale per cui magari ci siamo sforzati, ma non è oro, argento, pietre preziose, non è quella realtà della vita spirituale, dell'amore, della vita di Cristo che può sorgere sulle macerie dell'uomo, sulle macerie dei nostri sogni che diventano poi incubi. Quante persone conosco, e ne incontro centinaia, che partendo da un legittimo desiderio di amore, ma io voglio semplicemente essere amato, e poi finiscono per autodistruggersi. È un desiderio legittimo? Sì, ma il modo con cui spesso si cerca di raggiungere non tiene conto che Dio prima ci vuole dare il suo regno e le altre cose sono un condimento. Guai a quelli che dicono va bene, le altre cose voi non ci badate, datele a me. Dice il regno di Dio tenetevelo voi. No. Chi odia qualunque cosa, traduciamolo in una maniera più comprensibile, che può diventare un falso equilibrio, che può diventare un'illusione, che può diventare una distorsione biblica tale e atta a gratificare l'orgoglio umano, che può diventare una giustificazione, un alibi spirituale per non aiutare il fratello. Corban, non sto dicendo una parolaccia, destinato al tempio invece di essere usato per sostenere i genitori, per sostenere chi è nella difficoltà. Odiare la vita significa non avere una bassa autostima, non significa mi odio, perché noi tante volte dobbiamo aiutare le persone a smetterla di odiarsi, ad amarsi. Ma non di un amore narcisista, di un amore che mette al centro, sono io al centro dell'universo, ora tutti miei schiavetti, Dio il genio della lampada e tutti gli altri a servire me e io mi servo degli altri. No! Un amore è una scoperta che ci porta a fare quello che Gesù faceva, cioè servire chi mi serve, mi segua. Quindi come a dire, dove io vado, vieni con me. Dove va il tuo spirito? O dovremmo dire un po' tristemente, dove vorrebbe andare il tuo spirito? Non sempre siamo così veloci a ascoltarlo, magari qualcuno riesce pure ad ascoltarlo, ma a seguirlo. Dove va il tuo spirito? Normalmente vorrebbe Dio che noi andassimo. Se per esempio ci viene un atto di amore, un atto di gioia, un atto di desiderio di consolare qualcuno, e spesso diciamo, ma aspettiamo un poco, poi ci passerà. La spinta che Dio ci dà nello spirito, dove vorrebbe andare Cristo attraverso di te, spesso diventa un atto mancato, un'opera mancata. Ma mancata perché Dio non voleva? No, mancata perché non abbiamo collaborato, non abbiamo riconosciuto quest'opera davanti a noi come adoperarla. E se uno mi serve, cioè va dove io sto andando, io sono il capo, voi sei il corpo, tu stai vivendo la mia vita, ti dice il Signore, è possibile che tu non capisca dove io sto andando? Dove voglio andare? Non capisci che io sono con gli ultimi? Non capisci che io sono con quelli che sono malati, che io sono negli ospedali, sono con i prigionieri, sono con la feccia, sono con gli ultimi. A proposito, preghiamo per Sandro che la stanno smontando in ospedale. Dio veramente renda veramente questo periodo un periodo fruttuoso, dove non solo si scopra il suo problema, ma dove lui, e l'ho trovato andando là che faceva l'infermiere, ha detto: ma guarda che tu sei ricoverato, non sei infermiere, ha messo che serviva tutti gli altri pazienti. Poi naturalmente è arrivata una situazione estrema dove non poteva farcela, però sta avendo tanti contatti spirituali, tanti numeri, gli ho portato delle Bibbie, dei Vangeli, insomma sta approfittando di questo momento per invadere l'ospedale con l'amore e col messaggio della salvezza, e ringraziamo Dio per questa disponibilità. Se uno mi serva, mi segua, cioè vada dove io sto andando. E qualcuno potrebbe dire: ma era facile per i discepoli, Gesù era fisico, e quando Gesù gli diceva: dai, Giacomo, Giuseppe, c'era Giuseppe, Andrea, Pietro, Amonì, andiamo da questa parte. E quando si trattava di andare da qualche parte un po' così, i discepoli lo sconsigliavano. Quando si trattava di avvicinarsi all'indemoniato di Gerasa, dicevano: no, Gesù, non ti avvicinare. In altre occasioni volevano fare scendere fuoco dal cielo. Insomma, erano i discepoli più capaci di comprendere lo spirito con cui si muoveva Gesù. Andiamo! E qualcuno di voi potrebbe dire: vabbè, ma ai tempi era facile, perché Gesù era là, e Gesù era là e già era difficile seguirlo sentendo la voce e vedendolo di persona. Ma ora c'è lo Spirito Santo dentro di te, c'è qualcuno che è la terza persona della Trinità, c'è qualcuno che vuole guidarti anche nelle piccole cose, e tante volte vorrebbe essere seguito, e non fa la voce grossa, non ti grida: lo vuoi capire che sono qua, come fa tuo marito o tua moglie o tua madre o tua nonna? Si impone con la sua presenza. Lo Spirito Santo è lì, è dentro di te, e se tu non lo riesci ad ascoltare è un problema, questo è un grande problema. Se i rumori che hai in testa, la quarume che c'hai in testa è molto più forte, le emozioni, il risentimento, l'amarezza, la rabbia, il non perdono, come fai ad ascoltare la voce di Dio? Ci vuole un po' di silenzio. Fate tutti silenzio? No, fai tu silenzio. Che tante volte facciamo silenzio e ancora di più i rumori crescono. Non so se vi capita chi soffre di ronzie auricolari, no? Nel rumore non si sentono, ma quando sei finalmente che vuoi stare sereno senza sentire niente, senti tutto il ronzio auricolare che ti disturba. Ma c'è un silenzio dove Dio ti sta parlando e ti sta dicendo attraverso lo Spirito: andiamo lì, facciamo questo, facciamo questa telefonata, raccogliamo l'immondizia che è a terra, offriamo al Signore, diamo la decima, facciamo questo, facciamo l'altro. Quanti bei consigli! L'unico problema è che non li dà come intimidazioni. Forse qualcuno preferirebbe avere puntata una pistola spirituale che dicesse: se tu non fai questo ti sparo all'inferno. Ti ammazzo spiritualmente. Per me è un dolore ancora vedere che sistemi comunitari dove si usa la minaccia armata funzionino meglio di sistemi spinti dall'amore. Questo non è una cosa che Dio vuole vedere, non è una cosa a cui Dio piace, perché lui non vuole usare sistemi, armi umane. Ma andiamo avanti, perché come vedete solo un versetto, poi si aprono così tante cose, ne ho scritti quattro, quindi mi devo accelerare. Se uno mi serva, mi segue, là dove sarò, dove sono io, sarà anche il mio servitore. Che bella questa idea! Cioè trovarsi lì dove Gesù sarebbe. E tante volte io sento queste preghiere: Signore, vorrei essere dove tu saresti. E Dio dice: ma tu stai sentendo la mia presenza, stai sentendo il mio cuore, stai sentendo la mia compassione per andare dove io sarei? Perché è importante sentirla, è importante anche farlo senza sentirlo, certo. Noi possiamo anche visitare gli ammalati per una forma di cortesia, visitare i prigionieri perché ci è stato detto, dare da mangiare agli affamati, eccetera, eccetera, dare da bere. Ma la cosa bella è farli con lo spirito di Cristo. Questo è un progetto bellissimo che non sempre corrisponde alla nostra vita. Ecco perché in quel caso tu dovrai odiare quella puntata fondamentale, che poi oggi non c'è problema, te la si registra e poi te la vedi dopo, per andare a fare un'opera spirituale. Dovrai odiare il mare la domenica. Perché? Perché Dio è convinto che stare insieme in chiesa è molto più rinfrescante di andare a mare. Dovrai odiare di non andare a quel grande ricevimento dove prenderai almeno 2000-3000 calorie. Perché? Perché Dio ti dice che un'occasione spirituale è più importante. Poi ti puoi sempre rifare. Però, come a dire, l'ottica nostra mette prima le nostre cose, cerca prima il nostro regno, e le altre cose, se c'è tempo, ti saranno anche permesse, spirituali, però non esagerare con le realtà spirituali. Cerca prima la tua gratificazione, cerca prima la tua vita, cerca prima il tuo benessere, cerca prima il tuo orgoglio, cerca prima di essere tu Dio, cerca prima e cerca con il supporto pure spirituale di soddisfare i tuoi desideri carnali. E poi un poco di spiritualità non guasta, un pizzico fa bene, ti dà un atteggiamento spiritual. Non è così. Se uno mi serve, il Padre non onorerà. È ovvio, se noi ci troviamo in quella posizione, come Gesù si trovava sempre in quella posizione, sentiva sempre l'amen del Padre che diceva amen. E mentre gli altri dicevano: ma che fai? Ma che stai perdendo tempo? Ma dove vai? Ma questo ti costerà la morte? Ma questo non va? Il Padre invece faceva sempre amen, amen, amen. Ok, devi fare questo, ci rimetterai qualcosa, amen. Devi fare quest'altro, ci rimetterai qualche cosa, la faccia, amen. Marco 8:35, siamo arrivati al secondo, siamo ottimisti di accelerare. È una ripetizione detta in un'altra salsa, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ancora ovviamente, perché tu cosa cerchi di salvare? Quello che ami. E quello che ami lo cerchi di salvare. Se a te una cosa non ti interessa, tante volte non ti interessa che si rompe. Tanto è degli altri. Se non c'è il senso di squadra, per esempio, tanto lui sta male, tanto lui. Quando amiamo una cosa, quando amiamo la nostra realizzazione, il nostro conto in banca, la nostra potenzialità, le nostre cose, guai a chi ce le tocca. Ma qua c'è un'ottica strana che Dio sta cercando di stravolgere nella nostra vita, cioè chi vorrà salvare quello che per lui è vitale, quello che per lui è fondamentale. Se lo cerchi di salvare, lo perdi. Ma chi perderà la sua vita per causa, dice una traduzione. La parola greca è eneken, che significa per lo scopo di, in favore di, a causa di. Per amore, traduce la Luzzi, per amore mio, chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo, la salverà. Gesù. Ma qua dobbiamo cantare la canzone di Pino Daniele al contrario: tu sei pazzo, tu sei pazzo. Ma cosa stai dicendo? Tu parli di perdere, ma siamo in una realtà dove chi perde, perde. E nessuno vuole perdere. Mi ricordo una vecchia canzone dei Rocks. Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere. Però lì tutto il contesto era diverso. È necessario che tu capisca la potenza della perdita, la potenza della crisi, la potenza di quello che non va secondo i tuoi progetti o secondo le tue aspettative, come dicevo poco fa, un Dio che ti deve servire. Guai, e guai se Lui non fa quello che tu gli hai detto, guai se Lui non realizza i tuoi progetti. Sciarra eterna, no, meglio eterna è meglio che non lo dici, perché è una cosa che ti condizionerà gravemente. Ma guai se Dio non è d'accordo, non è complice del mio progetto. Senti Dio, ma il mio progetto sarebbe che la cosa così, che la testa di mia moglie, che la testa di mio marito, che lui potesse cambiare, che lui potesse, che quello potesse, che il capo ufficio, che il lavoro. Quanti progetti vogliamo fare? Anche di cose legittime, ma che ci interessano più di Dio. E quindi chiediamo a Dio semplicemente per la burocrazia normale di metterci il suo bollo, in maniera tale che poi possiamo andare a ritirare il nostro progetto. Perdere per trovare. Ma chi perderà la sua vita? Di tutte queste a me piace per amore, che poi l'amore diventa progettualità, l'amore diventa servizio, l'amore è appartenenza. Un'altra traduzione bella potrebbe essere, non voglio riscrivere la Bibbia, ma dice chi perderà perché è mio e del Vangelo, cioè perché appartenente, perché parte di Cristo, chi perderà, chi identificandosi con me farà lo stesso tragitto che io ho fatto, la troverà in vita eterna, la salverà. E qua ci colleghiamo subito al penultimo verso, andiamo verso la conclusione. In Luca, che ripete lo stesso concetto ancora più enfaticamente, poi conclude e dice: infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? E questo c'ha un'applicazione generale che riguarda la salvezza, certo. Che cosa ti serve essere un nababbo? Che cosa ti serve essere Bill Gates o chi lo sta superando abbondantemente nel patrimonio? Che ti serve? Ricordate la parabola del granaio, del granai che erano piccoli, aumentiamo, aumentiamo, stolto. Questa notte la tua vita è tutto quello che hai fatto, chi se lo mangia? Certo, si ammazzeranno i figli per cercare di dividersi l'eredità, questo sarà un male che trasmetti come eredità sicuramente. Allora è bello tante volte non trasmettere niente, così almeno i figli non si litigano, non entrano in conflitti vita naturale durante. Io conosco famiglie che per l'eredità da 30 anni non si parlano, i figli, è incredibile ma è vero. Quello che avevano capito del desiderio del loro genitore che loro fossero uniti è semplicemente che parte mi spetta, che parte mi tocca. Ma anche nel mondo cristiano tante volte è così, fratelli, sono molto duro questa mattina. Gesù è morto e ognuno lo vuole fare a pezzi, ognuno pensa di averne il pezzo più grande. E tante volte tra le varie comunità, no, Gesù è mio, no, Gesù l'ho capito io, no, Gesù. Oh, oh. Gesù è Gesù. Gesù è presente. Gesù non è morto, è risorto. E questi discorsi vengono fatti davanti a Lui, sembrano spirituali, sembrano giustificati da un'ortodossia dottrinale, no, perché Gesù che ho compreso io è migliore di quello che hai compreso tu. Oh, sono presente, sono in voi, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Se fate qualcosa senza di me non serve a niente, non potete fare nulla senza di me. A che serve guadagnare tutto? Tanti cristiani abbagliati dal potere, abbagliati dalla ricchezza, abbagliati dall'amore per il denaro, del successo, del potere, stanno perdendo di vista che il nostro tutto è Gesù. quello per cui si può perdere la vita, non quello con cui conviene camminare per avere sempre il conto in banca in verde, per avere sempre la guarigione, per avere sempre tutto quello che ti necessita. Questo è qualcosa di anticristiano, anche se tratto dalla scrittura, perché Gesù è quello che ha bisogno di vivere in noi e lui vuole che andiamo dove lui va. Che serve all'uomo guadagnare tutto se perde poi la sua anima, dice un'altra versione, se si perde spiritualmente, ed è gravissimo, non ci sarà mai tempo per pentirsene, ma se si perde anche dietro a cose secondarie, se si perde dietro a discordie, a ire, a contese, a conflitti, ad amarezze, a pigrizia, a tante cose che ci lasciano bambini spirituali, a che serve realmente avere altre gratificazioni, che si vive l'adolescenza che non ha vissuto? Io pure l'ho dovuta vivere a 35 anni l'adolescenza che non avevo vissuto, è stato pericoloso per me, per la mia famiglia, però grazie a Dio è stato un periodo accelerato, ma sei là. Ultimo verso, prima di un incoraggiamento a ognuno di voi a decidere di prendere ogni giorno la propria croce, che sottolineiamo non è la suocera, non è la malattia, non è, ma è anche la sofferenza che generano certe situazioni nella tua vita e che volontariamente puoi prendere come non puoi non prendere. Se è una cosa che devi prendere per forza, non è una scelta, è un must, è un dovere, è una cosa che non puoi. Ma volontariamente abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza di seguire Gesù, prendere la sua croce e servirlo e seguirlo. Un esempio solo, ce n'è centinaia nel Vecchio Testamento. Il primo che mi è balzato in mente della pericolosità di cercare di salvarsi in maniera umana, con delle modalità di difese logiche secondo una ottica umana, che nel mondo internazionale si fanno le alleanze, quello si allea con quello, quell'altro, anche nel mondo politico, ora già siamo in tempi, i primi novembre di votazioni, quindi già ci sono tutte le alleanze, tu ti do questo, mi dai questo, io ti do... Alleanze di tutti i generi che esprimono sicuramente la insicurezza che abbiamo come esseri umani, il bisogno di appoggiarci a qualcuno, il bisogno di sentirci più forti di qualcuno che ci dà la forza, ci dà l'incoraggiamento, ci dà il sostegno, ci dà i piccioli, ci dà il lavoro, ci dà eccetera eccetera. Ma guardate cosa dice la scrittura come un'allerta. Prima invece di sottolineare l'importanza di essere alleati con lo Spirito Santo, che bella questa definizione, alleati con lo Spirito di Dio, alleati con la sua opera in noi, alleati col progetto di Dio, alleati con quello che Dio ritiene giusto per la nostra vita. Guai, inizia così, guai, problemi, difficoltà, camurrie, seccature, ripensamenti, crisi. Dice il Signore ai figli ribelli che formano dei disegni, ma senza di me. Non stiamo parlando dell'abilità artistica, tu puoi anche disegnare qualcosa che non è ispirata da Dio. Stiamo parlando di disegni, progetti, stiamo parlando di, come dice in una parte della scrittura, io domani farò questo, andrò là, farò questo, comprerò, cercherò. Sei un vapore che oggi c'è e domani finisce. Attenzione! Perché non dici se piace a Dio? Il problema è che noi abbiamo imparato il linguaggio se piace a Dio, però poi in realtà non è che ci preoccupiamo chiaramente se piace a Dio qualcosa. E se piace a Dio cambierò moglie, cambierò marito, se piace a Dio non piace! Questo ne possiamo essere sicuri, ce l'ha detto pure attraverso la parola di Dio, che non significa che non c'è un piano B, un piano C, attenzione, ma non mettiamo in bocca a Dio cose che lui non ha mai detto. Guai quindi ai figli ribelli, che è una delle malattie più gravi che abbiamo, cioè figli ma ribelli, cioè figli di Dio, coeredi di Cristo, iscritti nello stato famiglia di Dio, però sempre a dire: ah, questo Signore se mi piace, se lo capisco, ah, questo se il pastore dice le cose giuste, ok, se il pastore dice cose sbagliate, ovviamente, e da questo nasce la barzelletta: cosa fanno due pastori, no? Due evangelici in un paese, due comunità. Ecco perché giustamente ognuno aveva sentito nella propria autorità spirituale che diceva delle cose sbagliate, quindi ovviamente ognuno si deve fare la propria stessa unica e irripetibile comunità. Questa purtroppo è una malattia molto presente nel mondo evangelico e molto legata a quello spirito di ribellione che spesso manteniamo nella nostra vita, cioè quella di non fidarsi. Fidarsi è bene, spiritualmente parlando diciamo bisogna fidarsi, però non fidarsi è meglio, specialmente se quello che viene detto non lo capisco, se specialmente quello che viene detto non lo riesco a comprendere secondo la mia esperienza. E per questo mi ricorda come quando la mia nipotina Chloe, per ora mia moglie è lì, avete visto la sua mancanza, cioè avete visto la sua assenza, è lo stesso, non l'avete vista, è la dizione meglio, più chiara. Lei si trova con le nostre nipotine, a una full immersion di nonna danese, quindi preghiamo anche per lei, preghiamo veramente che questo periodo possa veramente riempirla e possa aiutarla anche nella crescita spirituale. Ma mi ricordo una delle mie nipotine, stavo dicendo, all'inizio chiaramente hanno vissuto i primi 2 anni qua, hanno imparato le prime nozioni, le prime parole, quando è andata lì in una classe dove ha frequentato nell'asilo danese, l'insegnante cercava di spiegargli come si chiamava una certa cosa, per esempio gli mostrava una mucca e diceva: questa cau, e lei diceva: no, mucca. E sono stati lì a discutere per un po' di tempo perché lei giustamente era convinta che era mucca, quindi come viene questa e mi dice che si chiama cow, cow? Ma dice: ma qua o mi hanno preso per fessi i miei genitori o i miei nonni oppure c'è qualcosa che non va. Poi ha compreso, ma tante volte spiritualmente è la stessa cosa. Noi arriviamo in certe aree dove siamo magari grandissimi, abbiamo compreso tante cose, però ci sono altre aree dove abbiamo bisogno di rimettere in discussione. E allora, anche se non siamo d'accordo, questa è la mia esperienza, questo mi ha cambiato tantissimo nel mio diventare padre poi, ho dovuto dire sì, come Chloe, no, forse era Amélie, che sì, perché lei è la più reattiva. Amélie ha dovuto concordare poi che quello si chiamava cao. Allora ognuno di noi ha bisogno di mettersi in discussione. Guai quindi a fare dei disegni, ma senza di me, a contrarre alleanze, ma senza il mio spirito, per accumulare fallimento su fallimento o peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza avere consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione del faraone e cercare riparo all'ombra dell'Egitto. Ma è una bella scenetta, si potrebbe rappresentare come se tu veramente vai a finire dalla padella nella brace, tu hai bisogno di allearti, hai bisogno di tante cose, hai bisogno di energia, hai bisogno di qualcosa che ti tiri su, e poi si scopre che ti devi fare di cocaina per forza. Hai bisogno di qualcosa che ti esalti, e allora devi trovare una filosofia esaltante, o devi fare l'Hare Krishna e cantare tutto il giorno Hare Hare, Krishna Krishna, eccetera, eccetera. O chissà quale altre bestialità o cose strane che nascono, perché tu devi chiaramente allearti con qualche cosa che ti faccia stare bene. Attenzione! Il concetto di perdere la propria vita, di odiare la propria vita, non è per fare i masochisti, non è per fare i nichilisti, non è per mortificazione eterna, no, ma è perché la vita di Cristo venga fuori. Insomma, ce l'abbiamo Cristo dentro o no? E allora è importante che puntiamo su di Lui. Quindi un problema se andiamo a quel paese senza aver consultato la bocca di Dio. Come dire, Dio, ci posso andare a quel paese? Noi cosa ci aspetteremmo? Vabbè, vai, vai. Dio ci vuole risparmiare. È vero che certe tue esperienze sono state. Ci alziamo in piedi. Vero che alcune tue esperienze sono state molto educative, ma forse Dio avrebbe preferito un altro modo per farti capire certe cose. Forse Dio avrebbe preferito un'altra strada. Dio preferirebbe risparmiarci certe trappole che sono pronte. A te adolescente, a te meno adolescente. Il male è pronto a bruciare tutti i tuoi sogni di amore, trasformandoli in letame. Dio è pronto a prendere il tuo letame e a farti sedere tra i principi del suo popolo, a rialzarti dalla polvere e a metterti in una dignità incredibile. Cosa succede quando ci andiamo a difendere o cerchiamo di salvare la nostra vita in maniera umana? Cosa succede? Lo dice l'ultima parte del verso. Due cose almeno. Confusione, vergogna. Non conviene allearsi col male. Non conviene allearsi col risentimento. Non sei più mio figlio, non sei più mio padre, non sei più mio nonno, non sei più mia nonna, non sei più mia moglie, non sei. È un'alleanza con la tua rabbia, con la tua amarezza, col tuo risentimento. Non ti conviene, perché ti farà un male da cane. Poi, sul momento, durante, dopo e sempre. Quando vogliamo allearci o ripararci o sostenerci con la nostra concezione di vita, con le nostre idee, con la nostra mentalità, con la nostra convinzione, con la nostra cultura, con le nostre tradizioni. Ma questo si fa per tradizione, questo non deve succedere, questa è una tradizione. Gesù è venuto a rompere le tradizioni e a chiederci di allearsi con Lui e di vivere la sua vita, perché se no verrà fuori confusione. A un certo punto non capirai più niente, non capirai più niente. Hai preso una strada che non era dettata dall'amore, era dettata dall'orgoglio, era dettata dal risentimento, era dettata dal senso di mancanza di autostima per cui dovevi dimostrare ad altri chi eri, era dettata da tutt'altro che dall'amore. E a un certo punto ti ritroverai confuso, ed è il primo livello. Beati quelli che si confondono quando fanno il male. Io direi beati quelli che si confondono prima di farlo, però spesso ci confondiamo dopo. E beati dopo che si sono confusi, se si possono vergognare. No, qualcuno che ti dice vergogna, vergogna. Io ti ho visto così bello nel palco, tutto danzante, poi sono entrato un attimo a casa tua e le urla, mi sono dovuto mettere dei tappi alle orecchie perché sennò... Vergogna, tu sei quello che dà 50 centesimi e poi ti vai a comprare 500 euro di non so che cosa. Non sarà qualcuno che ti dirà vergogna. Dio, se tu sei vicino a Lui, ti farà capire che quella vita che stai vivendo forse non è la sua, ma è la tua. Allora hai bisogno di rivedere la situazione, perché ci possa essere un passo più avanti, allearti con Lui, allearti col Suo Spirito, allearti con i progetti. E noi abbiamo iniziato questo periodo del restart, ma non sia un repeat, cioè come a dire un ripetere, sempre la stessa minestra, no, un restart, un ricominciare, ricominciamo da Dio. E voglio pregare, perché veramente questa occasione meravigliosa che Dio ci ha dato di allearci con Lui, Lui è il nostro alleato, Lui è il nostro tutto, Lui è il sostenitore, sta facendo il tifo per noi, è intercessore, avvocato, tutto, è tutto. Alleiamoci con il Suo Spirito per vincere, anche se apparentemente perdiamo. Anche se ne va il nostro amor proprio, anche se ne va il nostro portafoglio, anche se ne va la nostra fama, odiamo con gli occhi di Dio, odiamo quello che sembrerebbe eccelso e amiamo quello che sembra brutto, perché l'ottica di Dio possa crescere, svilupparsi, contagiarsi, per essere seguaci di Cristo, e lì dove Cristo ci sarà l'onore del Padre, ci sarà l'approvazione del Padre, il quale ci ama anche se non ne azzecchiamo una, ma l'onore e l'approvazione verrà quando faremo muovere Cristo dentro di noi. Preghiamo. Signore, ti preghiamo questa mattina perché riconosciamo che le nostre alleanze spesso servono a salvare la nostra vita. Ci sosteniamo, ci facciamo forti di verità che preservino noi. Non preservano la purezza, non preservano l'amore, preservano la nostra immagine, preservano forse il nostro portafoglio, preservano non so che cosa, ma non cerchiamo tante volte di perdere la nostra vita, anzi, cerchiamo di salvarla. Ma grazie perché la Tua parola ancora ci sfida questa mattina a decidere, a desiderare, a entrare nello Spirito di Cristo e a perdere volontariamente, prendendo la nostra croce, e a seguirti come discepoli. E io ti chiedo per ognuno di questi miei fratelli che ci possa essere confusione e vergogna lì dove le alleanze sono state al riparo dell'Egitto, al riparo di forze non buone, che ci possa essere un vero ravvedimento in ognuno di noi, quello zelo che il ravvedimento porta per poter essere Tuoi seguaci fino alla fine, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen.